www.edigio.it e la storia continua. Milano, i mestieri di Milano, il Manetta, il Biscela e altri mestieri, a quel del Gugia, del Brum, Gigi della Gnaccia e altri ancora. Un tempo far circolare i tram era una cosa ardua. Molte persone lavoravano intorno a quello che oggi è il mezzo di trasporto fra tanti. Innanzitutto c'era, come oggi, il guidatore, detto il manetta, a causa della caratteristica forma dei comandi di avvio e di frenata dei tram. Accanto a lui lavorava il biscella, il controllore, il cui nome deriva dal dialetto bisch, che significa arricciato, visto che aveva un fregio a serpentina sul cappello. Ma poi c'era tutto quello che oggi, in una modernità, potremmo dire il personale di terra del tram. Innanzitutto, quel della Gugia, quello del lago, ossia colui che manovrava gli scambi dei tram quando ancora i comandi elettromagnetici erano ancora da venire. Quest'uomo compiva l'operazione di cambio con un lungo bastone appuntito, chiamato appunto Gugia. C'era poi quel del disco, una sorta di semaforo umano che grazie a un disco fissato in cima a un bastone regolava il traffico nei tratti a binario unico. Ultimo uomo del gruppo era lo spazzarotai, l'addetto che con la sua speciale pala a becco liberava le rotaie da tutto quello che gli capitava in mezzo per evitare spiacevoli incidenti. Restiamo nell'ambito dei trasporti pubblici. Altra caratteristica, figura milanese, era il brumista, conduttore della carrozza pubblica detta brum, un taxi. Per decisione della giunta municipale, il brumista doveva indossare tunica e pantaloni di panno blu scuro filettati in rosso, con bottoni di metallo bianco, cravatta bianca. Il gilet di panno rosso con bottoni di metallo bianco. Pastrano di panno grigio filettato in rosso con bottoni di metallo bianco. In testa ha un bel cilindro perché, oltre ad essere il più elegante e il più proprio, al vantaggio di capire nel suo interno maggior volume d'aria. Dal 1876 i brum cominciarono addirittura ad essere dotati di tassametro, che i milanesi ribattezzarono subito ragionat, visto che teneva i conti della corsa. Altro lavoro legato ai trasporti era il cavallant, colui che guidava il cavallo che percorreva l'alzaia del naviglio trascinando i barconi. Su quelli gremiti di persone non era raro trovare un altro particolare tipo di lavoratore, il toro totela, un cantastorie che prendeva il nome dal particolare strumento che suonava, una sorta di contrabbasso dotato di una vescica che sprigionava il suono. Le strofe, in rima baciata, di questi cantatucoli, manco a dirlo, terminavano sempre con l'intercalare torototela torototà. Altro cantante, questa volta di strada, era il bosin. Questo cantava le bosinate, cioè filastrocche a rima baciata, che raccontavano di qualche avvenimento importante accaduto in città. Il Bosin non era l'unico a lavorare per la strada. Milano era una città povera erano le persone che si muovevano per le strade vendendo le cose più disparate, solo per avere qualcosa di cui mangiare. Innanzitutto c'era il latte, il lattaio, che girava per le strade con due secchi pieni di latte o addirittura con una capretta da cui lo mungeva direttamente. C'era poi il castagnat, che vendeva le castagne, l'anciuat, che al grido di anciuè vendeva le acciughe, e ancora il pesè, il pescivendolo, che il di gamber, che vendeva i gamberi, e la pulirola, la pulivendola, che girava con le galline ancora vive e lui ci deva davanti al cliente per garantire il prodotto il più fresco possibile. Frutta e verdura erano cibo alla portata di tutte le tasche e quindi c'erano che il di nos, venditore di noci, che girava con un collega dotato di un sasso per rompere subito le noci ai clienti che ne facevano richiesta, che la di Magister, la venditrice di fragole, e l'ortolana che gridando «La dotta, donne!» invogliava a comprare un po' di verdure e ricevere in omaggio la dotta, un mazzolino di rosmarino, prezzemolo o erba salvia. Sempre a spasso si potevano acquistare cose oggi quasi introvabili, come le rane dal ranè o il castagnaccio da El Gigi della Gnaccia. Si chiamava Gigi perché era uno dei primi venditori ambulanti di questo particolare prodotto. Era un toscano di nome Luigi. C'era poi quel di Percot, delle pericotte, e il bastonate, il venditore di bastoni. Il venditore di feuille de fourmeton, il venditore di foglie di grano turco, materiale ideale per fabbricare paglie ricci su cui dormire, e il carbunè, il venditore di carbone, che abilmente d'estate diventava il jassé, venditore di ghiaccio, e quella che vende l'humite per il pover mort, la venditrice dell'umidi da morto. E ancora quel del caffè del Genetsch. Era un venditore ambulante di caffè che la notte girava con il suo carrettino a vendere caffè scadente fatto con i fondi di altri caffè. Il nome forse deriva dal fatto che lo si beveva su un piede solo per il freddo. Ma per le strade si trovava anche chi aggiustava ogni cosa, come il Magnan che aggiustava pentole e tegami, l'ombrellé, che aggiustava gli ombrelli, e il cadregat, l'impagliatore di sedie, e il moletta, l'arrotino, e il lustrascarpe, che non ha bisogno di traduzioni. Non era raro incontrare anche il biancherus, il banditore, colui che leggeva a voce alta le notizie di pubblico interesse. Il nome gli derivava dalla caratteristica livrea che riproduceva i colori del comune, il bianco e il rosso. Ma le urla per le strade non erano riservate solo a loro, visto che i negozi più lussuosi e più avanti nel tempo, i cinema, erano dotati dell'imbonidor, cioè l'imbonitore, che sulla porta del negozio urlava ai passanti i pregi dei suoi prodotti. Ancora per strada era facile trovare gli avocat della gronda, gli avvocati della grondaia, avvocati e traffichini che elargivano consigli appoggiati ai muri delle case, al riparo delle grondaie in caso di pioggia. Versione più elevata di questi ultimi erano i douteurs del pouce, faccendieri, che svolgevano analoga funzione attorno al pozzo in piazza Mercanti. Ma Milano era anche una città di botteghe, famosa in tutta Europa per la produzione di armi. Le botteghe degli armurè o armireux erano divise a seconda della specifica lavorazione che compivano. Così c'era la rotacanne, il bacchettiere, il baionettiere, il drizzatore, l'incassatore, il vizzatore, il brunitore, il gettatore, il trapanatore e così per molte altre competenze specifiche che rendevano Milano letteralmente punteggiata di tutti questi negozi. Altrettanto diffuse erano le botteghe per comprare il cibo, come ad esempio quelle del Becché, il macellaio, o del prestinaio, il prestinè, o anche il bois, il rosticere. Il termine bois deriva dal nome francese bois, quello della famiglia che per prima, alla fine del Settecento, aprì una rosticceria a Milano. Non era strano sentire milanesi chiamare i bois anche i 6.000 e quindas, perché assimilavano la B al 6, la O allo 0 e la I all'1 e la S al 5. Bottega tipica di Milano era quella del Schustre. La Schustra era un magazzino che vendeva un po' di tutto, dal carbone ai materiali da costruzione. Il termine potrebbe derivare dal latino substrata, sotto la strata, visto che il luogo tipico della Schustra erano gli scantinati lungo i navigli, dove era più facile scaricare la merce che arrivava con i barconi. Ma l'antica Milano era fatta di lavoratori ancora più particolari, come non ricordare ad esempio i castragai, i castragalli, che girava per le cascine della periferia a svolgere con maestria questo complicato compito. Poi c'era Keddul Canucial, era un lavoratore di strada, sempre davanti a un particolare monumento, il Duomo o il Castello, che per pochi soldi affittava il canocchiale a chi voleva ammirare i dettagli del luogo. La luce per le strade la portava invece il lampedè, detto il pizza lamped, colui che si aggirava per Milano con scala e carburante per accendere i lampioni ad uno. Alle pulizie ci pensava invece Espasin, lo spazzino, e il Rue, lo spazzaturaio, cioè la persona che vuotava gli immondezzai. Accanto a loro girava quel che catta sulla pollina, che era la persona preposta a raccogliere dalle strade gli escrementi dei cavalli, allora molto abbondanti. Lavoro particolare, sempre legato alla pulizia, era quello del navaché o bottinaio, che prima dell'avvento del sistema fognario era l'addetto alla svuotatura dei pozzi neri. I liquami venivano acquistati da questo peculiare lavoratore, che poi caricava il tutto in uno speciale contenitore dette navace o bonze e li portava in campagna dove le rivendeva ai contadini come concime. Il navace, per acquistare questo strano prodotto, necessitava però di un collaboratore un po' speciale, il saggiamerda, una sorta di sommelier che intingeva nel futuro concime un bastoncino e assaggiava, proprio così, il prodotto e a seconda della qualità gli dava un prezzo. Chiudiamo questa carrellata con una cosa diffusa ancora oggi, ma che nei tempi che furono era un vero e proprio lavoro, il barbone. Il barbone. I mendicanti a Milano erano dotati di regolare corporazione, per la verità ce n'era più di una. I primi furono i cechi, che nel Cinquecento fondarono la Schola Orborum, che la scuola degli orbi, che ottenne dal Tribunale della Sanità l'esclusività dell'accattonaggio. Nel 1572 presentarono addirittura richiesta scritta alle autorità per far allontanare dalla città i cechi che venivano ad elemosinare da altre zone. Carestie e pestilenze portarono però la continua nascita di confraternite e lesimoniere. Si arrivò fino a 39, quando Giuseppe II decise nel 1785 di accorparle tutte in solo 5.